Lezione numero 9, seconda parte, primo aprile 2020. Allora, siamo arrivati a questo snodo importante del testo, dove abbiamo visto che per staccare, diciamo, le opere d'arte non linguistiche dal resto degli oggetti che fanno parte della tradizione storica, Gadamer è costretto nello stesso istante a staccare letteratura dal resto della tradizione scritta, dal resto dei documenti storici, in generale dalla testualità, dalla dimensione testuale, che non ha una espressa valenza artistica. Questo perché diventa importante all'interno di questo scritto la dimensione del dire, il fatto cioè che l'arte è fondamentalmente una enunciazione di senso. In verità e metodo l'arte veniva assunta primariamente come Darstellung, come gioco. Ricordate che l'esigenza fondamentale di Gadamer era quella di ritrovare i connotati del gioco e dunque del potere di questa rappresentazione, che modificava la natura dei giocatori, consentendo alla verità del contenuto di emergere. Qui, viceversa, Gadamer si attesta sulla dimensione, diciamo, enunciativa, assertiva dell'arte, che ha nel linguaggio verbale la sua forma più chiara. E abbiamo detto, è come se l'andamento del discorso e anche, diciamo, la rilevanza argomentativa girasse in senso contrario rispetto a verità e metodo. Allora, quello che conta dunque è il modo in cui l'arte parla rispetto ad altri discorsi. Gadamer ha colto questo punto essenziale: l'opera d'arte riuscita resta, cioè resta come, diciamo, qualcosa che può avere un ruolo anche nel futuro, si apre dunque alle sue possibili integrazioni, ma per ottenere tutto questo deve in qualche misura continuare a dire qualcosa di significativo a tutte le epoche successive. Non deve parlare semplicemente del proprio passato, non deve essere una testimonianza, ma deve essere appunto contemporanea, il che non esclude che conservi la sua matrice originaria, non esclude affatto che la sua funzione non resti in qualche misura presente. Questo Gadamer lo riconosce apertamente, come abbiamo detto, nei paragrafi 2 e 3 del testo, ma questa dimensione originaria, che poi è anche il nucleo di identità dell'opera, non equivale a parlare come un documento storico. Questo vale indifferentemente sia per le arti, diciamo, di natura linguistica o meno. Nel momento quindi in cui Gadamer deve sottrarre le opere d'arte, gli artefatti che provengono dal passato, alla dimensione, diciamo, della cultura materiale, di una tradizione puramente materiale, nel momento in cui compie questa operazione deve contemporaneamente anche staccare la letteratura dal resto di tutta la produzione manoscritta e scritta, e quindi anche a stampa, no? Da tutta la dimensione della scrittura, che non è di matrice squisitamente artistica. In questo modo, dunque, le arti linguistiche e quelle non linguistiche si compattano tra sé e formano un unico nucleo, questo nucleo che ha a che fare con la dimensione della enunciazione di senso, enunciazione di senso su cui naturalmente l'ermeneutica vanta dei diritti di primogenitura. Perché? Perché se l'arte è enunciazione di senso, si pone il compito. Pagina 76, primo paragrafo, una decina di righe dall'alto, di intendere il senso di ciò che essa dice e di renderlo intelligibile a se stessi e agli altri. Questo dire, è un dire che parla direttamente, abbiamo detto, parla al presente di ciascuno di noi. E dunque è qualcosa che ci mette a confronto con noi stessi. Questa, diciamo, è la prima enunciazione che troviamo dopo poche righe, diciamo, dall'inizio. Ogni incontro con un'opera d'arte significa un incontro con noi stessi. Lo sapevamo già da Verità e Metodo, no? Al momento di fare i conti con la coscienza estetica, al momento di confrontarsi con il mondo delle apparenze di Schiller, che non aspira a pronunciarsi sul mondo reale, ma semplicemente ne costruisce uno parallelo, alternativo, in cui, diciamo, le contraddizioni del reale dovrebbero trovare una loro armonizzazione. Ecco, in quel punto Gadamer faceva valere la necessità del carattere, diciamo, unitario dell'opera, sottolineava l'aspetto dell'unità e dell'identità dell'opera come qualcosa di altro che avesse la forza di raggiungerci. Come appunto un discorso di verità, un discorso che potesse stabilire un riconoscimento, un autoriconoscimento. Bene, esattamente questo punto adesso viene alla luce in maniera limpida. Gadamer si è come liberato di tutte le esigenze, diciamo, costruttive che aveva nel elaborare la formulazione di verità e metodo, estrae nuovamente questo nucleo concettuale e lo porta, diciamo, alla luce nel modo in cui stiamo vedendo, conferendo a questo discorso il carattere di una enunciazione che ci mette a confronto con noi stessi. Ritroviamo questa frase a pagina 77, una decina di righe dall'alto. Allora, la conclusione è, direi, lapidaria. In questo senso più ampio, l'ermeneutica include anche l'estetica. Questa è l'affermazione che corrisponde almeno alla lettera a quanto avevamo trovato scritto in Verità e Metodo. L'estetica si risolve, si deve risolvere nell'ermeneutica. Solo che abbiamo visto che diciamo, il processo argomentativo è molto diverso. In questo caso la confluenza dell'estetica nell'ermeneutica avviene a scapito di tutti quei documenti, di tutti quei testi che non sono di natura, diciamo, artistica, e mentre in Verità e Metodo, diciamo così, era importante trasferire alla ricerca storica l'istanza della verità che l'arte ci aveva permesso di conquistare. Questo accade appunto senza smentire lo schema di verità e metodo, perché anche per il Gadamer del 1964, diciamo così, i documenti storici e la stessa, quindi, ermeneutica che si occupa di ricostruzione del passato debbono, come dire, misurarsi col fatto che il passato non è qualcosa di puramente oggettivabile e che dunque non possiamo limitarci a una, leggo a metà di pagina 76, ricostruzione storica del mondo in cui l'opera d'arte aveva la sua funzione e il suo significato. Cioè, tutta la ricerca storica non può consistere soltanto nella ricostruzione, ma deve porsi il problema anche dell'integrazione. Questo vale sia per la ricerca storica, chi ha voglia di leggersi la seconda parte di Verità e Metodo vedrà che cosa significa integrazione. Significa logica di domanda e risposta, significa fusione di orizzonti. Significa cioè incastonamento della ricostruzione storico-filologica che Gadamer non vuole certamente gettare alle ortiche, ma la vuole intendere come un momento, diciamo, interno a un domandare, a un'attività del domandare che rimette in moto il passato, lo riattiva, lo ricongiunge problematicamente al presente, senza cancellarne la differenza, ma conquistando un punto di vista superiore, la cosiddetta fusione degli orizzonti, in cui le domande del passato si possono riaprire e ritrovare, e possono quindi ritrovare una loro nuova possibilità di porsi. Allora, in questo quadro invece noi intendiamo l'integrazione come il tratto distintivo, la possibilità di integrazione come il tratto distintivo dell'arte e come il tratto distintivo, diciamo, del confronto e dell'incontro che noi abbiamo con l'arte. Ricordate quello che dicevamo a proposito della critica della coscienza estetica? L'arte è conoscenza perché ci mostra il mondo in maniera profondamente diversa da come lo conosciamo, e questa conoscenza non è priva di conseguenze, ci trasforma. L'esperienza artistica è un'esperienza di coinvolgimento. In questo coinvolgimento noi non proviamo semplicemente emozioni, ma veniamo posti davanti a delle verità. Queste verità si depositano, lasciano una traccia, e noi dobbiamo integrarle nella nostra vita, dobbiamo metterle in relazione con quello che siamo, con quello che possiamo soprattutto essere. Questa possibilità di integrazione vale quindi a livello individuale, ma vale anche per l'opera d'arte nel suo insieme, nel momento in cui si apre di volta in volta su orizzonti diversi, si integra in questi orizzonti attraverso la ricezione di ciascuno di noi e mette alla prova se stessa, il proprio potenziale, diciamo, semantico. A un certo punto potrebbe esaurire anche le cose da dire. L'arte non ha, diciamo, per statuto una capacità di durare. L'arte dura, abbiamo visto, come ci dice pagina 75, le ultime righe di pagina 75, la sua conservazione è demandata all'approvazione da parte del gusto e della sensibilità delle future generazioni. L'arte è sempre, come dire, alla ricerca di una durata che deve però guadagnarsi. La sua è una sorta di lotta per la sopravvivenza, perché in realtà vuole, l'unica possibilità che ha è di essere contemporanea. Per durare deve essere contemporanea. altrimenti si avvierebbe anch'essa a diventare come un reperto, come un resto, che parla della sua origine, solo e soltanto della sua origine, che testimonia qualcosa di passato, di irrimediabilmente passato, mentre l'arte vuole essere insieme passato e futuro. E per questo, quando è grande arte, che varca diciamo i confini dei secoli e dei millenni, quando è grande arte, riesce sempre comunque a imporsi in ogni presente.